Continuiamo con la nostra carrellata che stiamo facendo sul Vangelo di Matteo. Siamo arrivati al capitolo 13. Il titolo a questo capitolo, dalle considerazioni che faremo, ho dato ascolto, comprensione e cambiamento, non sono sinonimi. È un capitolo particolare questo, perché ci sono le prime parabole di Gesù. Prima aveva accennato qualcosa nel sermone sul monte, ma è la prima volta che troviamo detto che Gesù raccontò una parabola. E in questo capitolo ne racconta 7-8. Cioè, proprio una dietro l'altra le racconta. È un capitolo abbastanza articolato. Cominciamo a leggere il capitolo 13, ne genereremo un pezzo per volta, non tutto in una volta. Leggo dalla traduzione interconfessionale. Quel giorno Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al lago di Galilea. Attorno a lui si radunò una folla tanto grande che egli salì su una barca e si sedette. Tutta la gente rimase sulla riva. Gesù parlava di molte cose, servendosi di parabole. Egli diceva, un contadino andò a seminare. E mentre seminava, alcuni semi andarono a cadere sulla strada. Vennero allora gli uccelli e li mangiarono. Altri semi invece andarono a finire su un terreno dove c'erano molte pietre e poca terra. Questi germogliarono subito, perché la terra non era profonda, ma il sole, quando si levò, bruciò le pianticelle che seccarono, perché non avevano radici robuste. Altri semi caddero in mezzo alle spine, le spine crebbero e soffocarono i germogli. Ma alcuni semi caddero in un terreno buono e diedero un frutto abbondante, 100, 60 o 30 volte di più. Chi ha orecchi cerchi di capire. Allora i discepoli di Gesù si avvicinarono a lui e gli domandarono, perché quando parla la gente usa le parabole? E Gesù rispose, a voi Dio fa conoscere apertamente i misteri del suo regno, ma agli altri no. Perché chi ha molto ricevuto, chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza. E chi ha poco, invece, porteranno via anche quello che ha. Per questo parlo in parabole, perché guardano e non vedono, ascoltano e non capiscono, e si realizza per loro la profezia che è scritta nel libro del profeta Isaia. Ascolterete e non capirete, dice il Signore, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, per non sentire con gli orecchi, per non comprendere con il cuore, per non tornare verso di me, per non lasciarsi guarire da me. Voi invece siete beati perché i vostri occhi vedono e i vostri orecchi ascoltano. Vi assicuro che molti profeti e molti uomini giusti avrebbero desiderato vedere quello che voi vedete, ma non l'hanno visto. Molti avrebbero desiderato dire quello che voi udite, ma non l'hanno udito. Ascoltate il significato della parabola del seminatore. Il seme caduto sulla strada indica chi sente parlare del regno di Dio, ma non capisce. Viene il maligno e ruba quello che è stato seminato nel suo cuore. Il seme caduto dove c'erano molte pietre indica chi ascolta la parola di Dio e l'accoglie con entusiasmo, ma non ha radici e non è costante. E appena incontra delle difficoltà o persecuzione, subito si lascia andare. Il seme caduto tra le spine indica chi ascolta la parola, ma poi si lascia prendere dalle preoccupazioni di questo mondo e dai piaceri della ricchezza. Tutto questo soffoca la parola di Dio ed essa rimane senza frutto. Infine, il seme caduto nel buon terreno indica chi ascolta la parola di Dio e la capisce. Egli la fa fruttificare ed essa produce 100, 60 o 30 volte di più. Le parabole non sono delle allegorie. Cosa vuol dire questo? Le parabole sono dei racconti con un significato centrale. Non è detto che tutti i minimi particolari abbiano un significato. Gesù, quando raccontava le parabole, voleva dire una cosa principale. E quella è la cosa più importante che dobbiamo cercare di capire. Non è detto che tutte le singole cose dell'immagine che Gesù usava nelle parabole avessero un significato specifico. A volte sì, La maggior parte delle volte no. Questa è la cosa importante quando leggiamo una parabola. Cerchiamo di capire qual è il significato principale, perché quello è lo scopo con il quale Gesù l'aveva raccontata. Gesù incomincia questo racconto lo stesso giorno del capitolo precedente. Il capitolo precedente ha avuto degli scontri con le persone. C'è state delle discussioni, c'è state delle incomprensioni, c'è state le cose che non erano andate nel modo come a lui sarebbe piaciuto. Aveva parlato, c'era stata discussione sul potere sui demoni o meno, c'era stata la discussione su chi voleva un miracolo e Gesù non aveva fatto, cioè c'erano state diverse cose. E lo stesso giorno Gesù inizia a raccontare delle parabole, delle storie. Vediamo velocemente, perché su questa parabola chi si ricorda questa parabola? Io l'avevo, ne avevamo parlato qualche tempo fa, chi che se lo ricorda? Vedremo. Ne avevamo parlato 4 anni fa. Tanto tempo fa. Chi si ricorda la tabellina del 2? Quanti anni fa l'avete imparata? Molto tempo prima. Perché vi ricordate la tabellina del 2 e non la predicazione di 4 anni fa? È passato meno tempo. Perché? La ragione la troviamo in questa parabola. Nella parabola del seminatore troviamo... Possiamo capire il perché, alcuni aspetti del perché. È la prima, abbiamo detto, raccontata da Gesù e parla di 4 reazioni che noi possiamo avere all'ascolto della parola di Dio. Una prima reazione è quella della disattenzione. Siamo distratti, pensiamo ad altro quando ascoltiamo. Siamo qui, sentiamo la predicazione, ci prude il gomito, stiamo pensando a cosa cucinare, stiamo pensando a cosa dovremmo fare nel pomeriggio, siamo distratti, pensiamo ad altro. Oppure siamo presi dalla abitudinarietà, vabbè è un'abitudine, la domenica mattina dobbiamo assorbirci anche una predica e vabbè... fa parte del pacchetto, mi piace cantare, mi piace essere insieme agli altri, il prezzo da pagare è una predica, e vabbè, ci ascoltiamo anche questa. Quindi siamo superficiali, abbiamo sempre ascoltato e basta. Oppure fa parte della liturgia, è una cosa che dobbiamo fare, ascoltare. Oppure non abbiamo nessuna motivazione all'ascolto, non ci interessa semplicemente. Siamo qui e pensiamo, leggiamo le cose per conto nostro, ci mettiamo a leggere la Bibbia, leggiamo la Bibbia, però cose nostre, mentre qualcuno sta parlando. Questo è uno degli atteggiamenti, un primo terreno. Il seme arriva, ma non attecchisce proprio, viene portato subito via. Ce lo dimentichiamo subito. Usciamo di qui, non ci ricordiamo, ma neanche qui dentro ci ricordiamo cosa è stato detto. Se qualcuno alla fine dice preghi tu ringraziando per la pregazione, rimaniamo un po' perplessi, dice per che cosa devo pregare? Perché non ci ricordiamo niente proprio subito di quello che abbiamo ascoltato. Una seconda reazione è l'entusiasmo. Che bello che è! Che bella pregazione! Però è di corta durata, si spegne subito. La prendiamo subito, con gioia, con entusiasmo, però poi siamo incostanti, ci sono troppe cose a cui pensare, ci sono tante iniziative, tante idee, quindi fuoco immediato di paglia e poi basta. Viene in mente un'immagine che ho visto qualche anno fa in una gara di Formula 1, quando mentre stava facendo rifornimento, ha preso fuoco il carburante e c'è stata proprio qualche goccia di carburante, ha fatto una fiammata enorme, ma è durata neanche un secondo, perché la fiammata grandissima, ma non ha fatto nessun danno perché era brevissima, quindi non ha creato nessun disguido, semplicemente perché era così di breve durata. Siamo superficiali, magari, non riflettiamo sulle implicazioni che vuol dire fare quello che abbiamo ascoltato. È soltanto una purificazione emotiva, solo emozionale. Che bello che è, siamo stati edificati. E cosa vuol dire essere edificati? Non lo so, però suona bene come nome, no? Come parola, sono stati edificati. Oppure ci sono le difficoltà che arrivano, la nostra incoerenza, la nostra ipocrisia, la facciata, mettiamo solo una bella facciata e basta. Praticamente una fiammata e poi finisce subito. Oppure possiamo ascoltarla, incomincia a germogliare, ma poi arrivano le ansie, le paure, le preoccupazioni, i tanti impegni, le consuetudini, pensiamo alle conseguenze, tengo famiglia, le pensioni, i conti, dobbiamo andare con calma, pensiamoci bene a fare le cose, non dobbiamo prenderci l'entusiasmo, pensiamoci bene, e ci pensiamo così bene che continuiamo solo a pensarci, non produce frutto. Ha iniziato qualcosa, ma è stato soffocato. Il terreno sotto ci poteva essere. Nel primo caso no, c'era solo superficialità, non c'era spessore. In questo caso lo spessore c'è, ma troppe cose lo soffocano. Oppure possiamo riceverla nel modo corretto e questo porta un cambiamento nella nostra vita, porta il frutto giusto per quello che la parola doveva portare. Quindi l'impegno meditato e costante, a volte senza grandi proclami, perché lavora sotto. Per quanto tempo un seme, dopo che è stato seminato, germoglierà, non germoglierà, non si sa. E viene la voglia di andare a grattare, andare a cercarlo sottoterra per vedere se sta germogliando o no. Perché tra quando è stato seminato e quando vediamo il germoglio, passa un po' di tempo, perché deve superare lo spessore della terra. Quindi può sembrare che non sia successo niente, ma al momento giusto salta fuori. La prima parabola. È interessante vedere che Gesù finisce questa parabola dicendo: che orecchie do dire? Oda, cerchi di capire. E subito i discepoli gli chiedono: cosa vuoi dire? Cosa voleva dire? Perché parli in parabola? E questa è una cosa magari che dovremmo stimolarci noi, dire, ma noi vogliamo capire le cose o vogliamo soltanto, basta ascoltarle? E riguardo alla domanda iniziale, noi che terreno siamo stati o che terreno siamo tra tutti questi? No? Che ci ricordiamo quello e portiamo frutto, germoglia, cambia qualcosa, o siamo quelli che non ci ricordiamo niente? Iniziamo e poi ci fermiamo, oppure siamo soffocati da tutti gli altri pensieri che abbiamo nella nostra vita. Ma Gesù va avanti con le parabole, non si ferma qui. Va avanti e c'è la parabola delle zizzanie. Poi Gesù racconta un'altra parabola. Il regno di Dio è come la buona semente che un uomo fece seminare nel suo campo. Ma una notte, mentre i contadini dormivano, un suo nemico venne a seminare erba cattiva in mezzo al grano e poi se ne andò. E quando il grano cominciò a spuntare e a formare le spighe, si vide che era cresciuta in mezzo al grano anche l'erba cattiva. I contadini allora dissero al padrone: Signore, tu hai fatto seminare del buon seme nel tuo campo. Da dove viene questa erba cattiva? Ed egli rispose: è stato il nemico a far questo. I contadini domandarono: vuoi che andiamo a strapparla via? Ma egli rispose: no, perché così rischiate di strappare anche grano buono insieme all'erba cattiva. Lasciate che crescano insieme fino al giorno del raccolto. A quel momento io dirò ai mietitori: raccogliete prima l'erba cattiva e legatela in fasce per bruciarla, il grano invece mettetelo nel mio granaio. saltiamo avanti. Poi Gesù si allontanò dalla folla e andò a casa. Allora i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: spiegaci la parabola dell'erba cattiva. E Gesù rispose: quello che semina la buona semente è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. La buona semente rappresenta quelli che appartengono al regno di Dio e l'erba cattiva rappresenta quelli che appartengono al diavolo. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo stesso e il giorno del raccolto è la fine di questo mondo. I mietitori, infine, sono gli angeli. Come l'erba cattiva è raccolta e bruciata nel fuoco, così si farà la fine di questo mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli e si porteranno via dal suo regno tutti quelli che sono di ostacolo ad altri e quelli che fanno il male. Li getteranno nel grande forno di fuoco. Là piangeranno come disperati. Invece, quelli che fanno la volontà di Dio, quel giorno, saranno splendenti come il sole nel regno di Dio Padre. Chi ha orecchi, cerchi di capire. Parabola quasi simile. Sempre l'immagine è quella del campo. Però ci sono alcune cose. Non so se avete mai... Sapete cos'è la zizzania? Che erba è? Perché se ne sente parlare, zizzania è diventato proverbiale, seminar zizzania, per dire mettere disaccordo, mettere difficoltà. La zizzania è un tipo di erba, non è una parola così mitica. La zizzania è una pianta delle graminacee, molto simile al grano. Non so se avete mai visto, se avete senz'altro viste, lungo i bordi delle strade tante volte, quelle piante, quelle erbe che hanno la spiga sopra. L'avete viste? Quella è la zizzania. Capite? Quando cresce e il grano è ancora acerbo, si può confondere se uno non è molto attento, perché sono simili. Anche loro fanno una spiga. E Gesù usa questa immagine, che un'erbaccia dal grano, tutto sommato si riesce a distinguere, ma la zizzania dà una spiga che è simile a quella del grano. E quindi Gesù dice, state attenti. Possiamo pensare, quali sono le zizzane? A volte sono quelle situazioni nelle quali noi non riusciamo a capire bene magari che cosa sta succedendo. Siamo presi dall'entusiasmo e rischiamo di rovinare le cose buone insieme a quelle cattive. Quando qualcuno magari si entusiasma a fare qualcosa che noi subito tagliamo le gambe. Diciamo, ma tanto non funzionerà. Cosa rischiamo di fare? Ma tanto, guarda, no, sono tutte idee, sono tutto... è tutto entusiasmo e basta. A volte è vero, a volte no. Rischiamo il rischio. Se non stiamo attenti, corriamo il rischio di tagliare anche le cose buone, di buttare via le cose buone, di disprezzare anche le cose buone che vengono fatte. C'è pericolo di strappare le cose giuste insieme a quelle sbagliate. E Gesù dice, aspettate finché le cose non siano chiare. Non siate precipitosi nel emettere condanne sulle persone. Poi ci penserà Dio a farlo. E questo penso sia una cosa molto, molto importante. Non siamo noi che siamo chiamati a farlo. E sono contento quando, leggendo questo, penso, ci penserà poi il Signore a far vedere e a mettere in mostra le cose. Non sono io che devo farlo, che devo condannare le persone. Perché sennò rischio di non distinguere quello che può essere il grano ancora immaturo dalla zizzania che è già matura. Un'altra parabola che Gesù racconta poi è quella della senape, del granello di senape. Poi Gesù raccontò un'altra parabola. Il regno di Dio è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è più grande di tutte le piante dell'orto. Diventa un albero tanto grande che gli uccelli vengono a fare il nido fra i suoi rami. Sembra buttata lì, questa parabola. Gesù dice, ci sono dei piccoli inizi. L'inizio può essere piccolo, il seme della senape è un seme abbastanza piccolo. Sono vari tipi di semi, ma possono essere grossi come dei granelli di zucchero, tanto per dare un'idea. Quindi sono piccolini come semi. Non so se è proprio il seme più piccolo, non credo, però è tra i più piccoli che ci sono. Gesù dice, non disprezziamo i piccoli inizi, perché i piccoli inizi crescono, il seme deve crescere. E questa è una cosa che deve farci riflettere. Noi tante volte ci culliamo un po' sulle piccole cose, no? La piccola fede, i piccoli impegni, belli, da apprezzare, ma devono crescere. Non dobbiamo rimanere nel piccolo. Piccolo è bello. Chi l'ha detto che grande è brutto? Stiamo attenti a quello. Abbiamo tutti questi proverbi, no? Il vino buono dov'è? Perché deve essere sempre una botte piccola il vino buono? Non ci può essere una botte grande col vino buono? Chi l'ha detto che non ci può essere? Però questo cosa ci fa? Corriamo il rischio di cullarci nella consolazione delle piccole cose, nella mediocrità. Dice no, le cose possono nascere piccole, ma crescono, si sviluppano, diventano grandi. Stiamo attenti a riconoscere queste cose e non semplicemente dire, vabbè, ma è un semino, cosa vuoi che faccia? Parabola del lievito. Gesù disse ancora un'altra parabola. Il regno di Dio è simile a un po' di lievito che una donna ha preso e ha mescolato in una grande quantità di farina e a un certo punto tutta la pasta è lievitata. Era grosso modo l'ordine di grandezza una quarantina di chili, quindi immaginate i muscoli, ci voleva una betoniera per impastare la 40 kg di farina. Però cosa dice? Ha messo del lievito, ha nascosto del lievito, lo ha messo lì, lo ha mescolato. Cosa fa il lievito? È una cosa interessante il lievito, perché sembra che abbia a che fare col concetto della piccola cosa, del seme di senapi, però c'è una particolarità del lievito, che non si vede, ma se ne nota l'azione. E se la pasta non gonfia, vuol dire che il lievito non ha fatto il suo lavoro. Se il lievito fa bene il suo lavoro, ci accorgiamo del lievito da che cosa? Solamente dalle dimensioni. Sentiamo il sapore del lievito in una torta, in un pane, nel pane cotto bene, che è lievitato bene? No. Scompare, però se ne vede l'effetto. Se il pane sa di lievito, non è fatto bene. Non è lievitato bene, non è cotto bene. Se non è aumentato il volume, significa che il lievito non ha svolto il suo compito. E questo cosa potremmo dire? Qual è l'insegnamento che potremmo trarre? Che il cambiamento interiore si deve notare nello sviluppo esteriore. E non basta dire, sì, ma io sono cambiato dentro. No. Se sei cambiato dentro, deve vedersi anche fuori. Non è un rapporto così intimo col Signore che non deve vedersi, che non può vedersi. Deve vedersi l'effetto e non deve sentirsi il sapore del lievito. Che vuol dire, per certi aspetti, non dobbiamo metterci a sbandierare quello che il Signore ha fatto per noi in certi momenti. In certi momenti ci sono, in cui dobbiamo dire quello che il Signore ha fatto per noi. Ma tante altre volte non saremo noi a dover dire noi abbiamo lievito, saranno gli altri a vedere che siamo gonfiati, non che siamo gonfi, capite la parabola, non che noi ci dobbiamo mettere in mostra, ma gli altri vedranno che la nostra vita è cambiata, perché? Per l'effetto del lievito, ma se e quello diranno è vero, in quella persona c'è il lievito, perché la sua vita è cambiata, Ma se noi gli facciamo assaggiare il nostro lievito, dicendo guarda che io lievito, se sentono un sapore del lievito, dobbiamo farglielo vedere, è perché il lievito non ha funzionato. È come quello che, una riflessione che facevo in altri momenti, quando qualcuno ci dice, ma come sei gentile? Se noi ci accorgiamo di essere gentili, se noi ci accorgiamo di essere umili, forse vuol dire che non lo siamo. Perché se noi siamo umili, noi non ce ne accorgiamo. Se lo vedono gli altri, non noi. Lui dice, ma come sei umile? Noi diciamo, ma di chi stai parlando? Perché noi non ce ne accorgiamo. Sono gli altri che vedono il cambiamento. Non siamo noi a dover mettere in mostra la nostra umiltà. Se dobbiamo mettere in mostra la nostra umiltà, vuol dire che l'umiltà non ha funzionato, il lievito non ha funzionato. Perché se no scompare, non si vede. Altra parabola. Il regno di Dio è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, poi pieno di gioia corre a vendere tutto quello che ha e compra quel campo. Mi veniva in mente Gabriele. Il suo lavoro deve ristrutturare una cascina. Va, vede la cascina e in mezzo al fienile trova una Isotta Fraschini. Gabriele? Trovare in un fienile un'Isotta Fraschini. Cosa fai? Vendi tutto. Non vedi tutto, ma cerchi in qualche modo di comprare quella macchina, quella cascina. Perché? Perché dice, me la vendi? Sì, quanto vuoi? 10.000 euro. Non ce l'ho, aspetta, vendo la mia macchina, vendo la moto, perché? Perché l'Isotta Fraschini vale molto di più. Ha trovato un tesoro. La persona non se ne rende conto che è un tesoro. E lui si dà da fare per comprarlo. Cosa? Cos'è un'Isotta Fraschini? È una macchina degli anni 30, costruita in pochissimi esemplari da una fabbrica modenese, da Isotta Fraschini, che poi è fallita, ed è una proprio macchina al cui confronto il valore delle Ferrari d'epoca sono noccioline. È una macchina particolare. Non sapete cos'è l'Isotta Fraschini? Bisogna fare un corso di formazione sull'Isotta Fraschini. Cosa vuol dire? Una casualità del ritrovamento. Questo mette in evidenza, un tesoro scopre per caso, trova questo tesoro, questa cosa così importante, e cosa fa? Si mette d'impegno per acquisire, per avere quello che ha trovato. Non è suo, lo deve avere. Si rende conto che quello che ha trovato è importante e quindi è disposto a vendere quello che ha, vende tutto quello che ha per trovare, per poter avere quello che ha trovato. E questo, non so se avete notato, che viene detto che pieno di gioia. Cioè il fatto di vendere tutto non lo vede come un sacrificio. Devo vendere tutto per comprare quella... No, è gioioso di farlo, di impegnare tutto quello che ha per avere quello che ha trovato. La parabola successiva è molto simile. La parabola della perla. Il regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Quando ha trovato una perla di grande valore, egli va a vendere tutto quello che ha e compra quella perla. Quella è la differenza sostanziale tra le due parabole. Che nel primo caso il ritrovamento era casuale. In questo caso c'è stata una ricerca. La persona è impegnata a ricercare delle cose importanti. non è una cosa casuale. Ci sono delle volte che troviamo delle cose importanti casualmente, altre volte le troviamo perché le andiamo a cercare. E quando le trova, fa la stessa cosa, vende tutto per acquisire quello che ha trovato. E questo possiamo trarre una riflessione. Il valore di qualcosa è espresso da quanto siamo disposti a spendere per averlo. Quanto è importante per noi quella cosa? Quello che noi siamo disposti a sacrificare, a investire per quello, indica quanto è importante per noi. Quanto tempo siamo disposti a dedicare, quanti soldi, il nostro impegno per la nostra relazione con Dio. Metteteci nel discorso relazione con Dio tutto quello che volete. Incontri di chiesa, lettura della Bibbia, studio della Bibbia, lettura di libri che ci possano aiutare a capire meglio quello che la Bibbia dice. I soldi che costano queste cose, le conferenze alle quali magari potrebbe essere importante o utile andare per arricchirci, magari non tutte, se no non staremo mai qua. C'è una conferenza ogni settimana. Ma quella conferenza, sì, costa un po', però ne vale la pena? Ok, allora sono disposto a farlo. Se riteniamo che non ne valga la pena, se non la riteniamo importante per noi, costi anche poco, non ci andiamo. Quanto è importante il nostro rapporto con Dio? Quando siamo disposti a pagare, a investire? Per le cose che casualmente troviamo nella nostra vita cristiana o per quelle che vogliamo cercare? Perché nella Bibbia ci capita, no? A volte ci sono quelle testimonianze. Stavo leggendo la Bibbia e ho trovato questo versetto, no? Il calendario, stamattina c'era questo versetto bellissimo che mi ha parlato al cuore. Bello, un ritrovamento casuale. E la ricerca, lo studio, la lettura. Il regno di Dio è simile ad una rete gettata nel mare, la quale ha raccolto pesci di ogni genere. Quando è piena, i pescatori la tirano in riva e si siedono e mettono nei cesti i pesci buoni e i pesci cattivi invece li buttano via. Così sarà la fine di questo mondo, quando verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai buoni per gettarli nel grande forno di fuoco. Là essi piangeranno come disperati. Parabola della rete dei pesci. Ci sarà una resa dei conti, un giudizio finale, una valutazione del nostro operato, di quello che abbiamo, che è stata la nostra vita. D'altra parte, proprio settimana scorsa leggevo un libro che faceva riflettere su questo. Se non ci sarà un giudizio, se non ci sarà una resa dei conti, se non ci sarà un momento in cui sarà fatta giustizia di tutto quello che non è giusto. Quante volte abbiamo detto non è giusto? Quante volte l'abbiamo fatto? In tanti momenti. Se non ci fosse quello, tutto quello che facciamo non avrebbe senso. Ma ci sarà un momento in cui ci sarà una resa dei conti, in cui ci sarà una valutazione di quello che è stata la nostra vita. Gesù ne parla più volte. E quale sarà la nostra situazione in quel momento? Quindi Gesù parla anche di quello. Il regno dei cieli è simile a... Poi chiede una cosa ai discepoli. Avete capito? Allora, vi ho raccontato queste cose. Avete capito? Sì o no? E la risposta affermativa, sì, ok, abbiamo capito quello che volevi dire. Gesù disse ai discepoli, avete capito tutte queste cose? Ed essi risposero, sì, abbiamo capito. Ed egli disse, perciò, se un maestro della legge diventa discepolo del regno di Dio, è come un capofamiglia che dal suo tesoro tira fuori cose vecchie e cose nuove. Dice, la formazione accademica, tutte le cose che noi sappiamo, lo scriba, la persona che sapeva tutto. Dice, se diventa un discepolo di Cristo, allora da quello che ha imparato riesce a valutare e a dare una nuova freschezza alle cose che ha imparato. Quante volte abbiamo letto la Bibbia? Quante volte abbiamo sentito predica? Quante volte possiamo dire, ah ma sì, ma questo lo so. Cos'è che lo rende vivo? Cos'è che rende vive le cose che sappiamo? Quando c'è un rapporto personale col Signore. Quando vogliamo essere discepoli. Quando vogliamo essere veramente cristiani. Delle persone che si comportano come Cristo. Allora incomincia ad avere un'altra valenza quello che diciamo. Se no, sono tante belle cose. Le sappiamo. Uno dei terreni. Ne sappiamo. E poi? Perché ci ricordiamo la tabellina del 2? Perché se la fate imparare a memoria? Perché se no non ci promuovevano? E perché l'abbiamo usata? Perché non ci ricordiamo la predica di 2 mesi fa? Per la stessa ragione. Perché non dovevamo, l'abbiamo presa tanto per prenderla? Perché non ci è servita? Perché non l'abbiamo messa in pratica? Se no ci ricorderemmo. La mia vita, con quella predica, ricordo quella predica e lì sono cambiate alcune cose nella mia vita. Si sentono tante volte testimoni di questo genere. La mia vita è cambiata quando ho sentito quella predicazione, ho letto quel libro e lì la mia vita è cambiata. E ce lo ricordiamo quel momento. Perché? Perché l'abbiamo messo in pratica. Perché è cambiata la nostra vita. Se no, tutto quello che diremo saranno solo le solite vecchie cose. Poi troviamo che Gesù non è accolto a casa sua. E gli dicono, andò in una società, si mise a insegnare nella sinagoga, i suoi compaesani ascoltandolo erano molto meravigliati, dicevano, mica che gli ha dato tutta questa sapienza e il potere di fare miracoli? Non è figlio del falegname? Non è Maria sua madre? I suoi fratelli non sono forse Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi? Ma allora, dove ha imparato a fare e dire tutte queste cose? Per questo non volevano più saperne di lui. Ma Gesù disse loro, un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria e nella sua famiglia. E in quell'ambiente non fece molti miracoli perché la gente non aveva fede. La familiarità porta a non dare peso alle cose e alle persone. L'abbiamo sempre sentito dire, sì, vabbè, Gianfranco, lo conosciamo, è sempre il solito. Noi diamo retta. Quando arriva invece quell'altra persona, da quell'altra chiesa, a predicare, allora sì, quello sì. Succede dappertutto. Nessuno è profeta in casa sua. È difficile apprezzare le persone che sono cresciute in mezzo a noi, perché ma sì, ma dai, ti ho cambiato i pannolini quando eri piccolo, adesso tu vieni a farmi le prediche, ma lascia perdere. C'è questo, la familiarità fa perdere la serietà di quello che viene detto da quella persona. Non lo consideriamo. Quindi, riassumendo un attimo, a che cosa somiglia il regno di Dio? Visto che le parabole iniziavano, il regno dei cieli è simile. Alcune caratteristiche che possiamo aver evidenziato in questo capitolo sono la necessità di interiorizzare il messaggio. Quello che sentiamo deve entrare a far parte della nostra vita. Questa è una delle caratteristiche. Se no, l'abbiamo ascoltato, è arrivato, è andato via, comincia a germogliare, non è germogliato, non c'è più. Un'assenza di precipitazione. Non corriamo a voler fare le cose nel bene e nel male, correndo il rischio di rovinare anche le cose buone. Una valutazione delle piccole cose. Ci deve essere uno sviluppo e una crescita visibile agli altri. L'attenzione a notare e a cercare le cose preziose. ad accorgercene o andarle a cercare. Impegno e disponibilità a pagare il prezzo per quello. Un libro costa, una conferenza costa, leggere la Bibbia costa, pregare costa, venire al culto costa, andare agli incontri infrasettimanali costa, a volte soldi, a volte impegni, a volte tempo, a volte fatica, tante cose. A seconda dell'importanza che gli diamo, del valore che gli diamo, saremo disposti o meno a pagare quel prezzo. Non sono i soldi, usando la metafora solamente dei soldi, non sono i soldi in se stessi che a volte sono un problema. Perché se ci chiedono se vogliamo comprare una penna che costa 20 euro, diciamo no, 20 euro per una penna non li spendo. Ma se ci dicono, guarda, c'è in vendita l'iPad a 50 euro, l'iPad a 50 euro, in qualche modo lo troviamo i 50 euro. Perché? 50 sono di più di 20. Però noi non riteniamo che la penna valga 20 euro. Quindi è una questione di quanta importanza diamo a quella cosa. Non sono i soldi in se stesso. Non è quello che dobbiamo pagare in se stesso il problema. È il valore che diamo alle cose che determina se quella cosa la faremo o non la faremo. Cosa significano per noi tutte queste cose? Alcune domande che possiamo porci. Come ascoltiamo la parola di Dio? Che terreno siamo? Domande che ci siamo già fatte, che possiamo riprenderci. Possa essere uno stimolo di approfondimento nelle discussioni durante gli incontri di cellula o nella nostra riflessione personale. Non è detto che queste cose dobbiamo solo discuterle negli incontri di cellula. Lasciamo a Dio la condanna o siamo noi a sparare sentenze su tutto quello che vediamo intorno? Valutiamo le piccole cose e vogliamo farle crescere o vogliamo tenerle piccole? O non le apprezziamo perché sono piccole? La nostra vita mostra, si vedono i cambiamenti che abbiamo avuto e stiamo avendo? O dobbiamo fargli assaggiare il lievito perché sennò gli altri non si accorgono che c'è lievito nella nostra vita? Quanto ci costa la vita cristiana? È una gioia o un peso? È una gioia impegnare le cose per Dio? O è un peso, un sacrificio che dobbiamo fare? Siamo alla ricerca di cose preziose per le quali siamo disposti a pagare? Che tipo di pesci siamo? Buoni o che non valgono nulla? Malvagi o giusti? Se noi siamo, quando saremo presi nella rete, da che parte andremo? E siamo disposti ad ascoltare o la familiarità di chi parla, di chi legge, di chi fa le ci blocca e quindi non lo facciamo? Gesù parlava molto alle folle e poi spiegava le cose ai discepoli, perché volevano capire. Noi vogliamo capire o no? E cosa facciamo per capire? Signore, fammi capire, ci mettiamo in una posizione a volte giusta, ma a volte anche tendente al misticismo. Dire, io non devo fare niente. Devo avere la rivelazione soprannaturale perché non devo fare niente, perché non devo far fatica, non deve costarmi niente quello che devo fare. Oppure siamo disposti a darci da fare. Pensiamoci. Uno dei metodi è quello di leggere, di studiare, ma anche, e ritorno su una cosa che viene detta spesse volte, e che vedo un po' una metafora. Gesù parlava con le folle e poi da parte i discepoli gli chiedevano. volevano sapere i discepoli. Avevano le orecchie per ascoltare e volevano anche capire. Abbiamo dei metodi per capire in pratica cosa vuol dire quello che sentiamo. Qual è uno dei metodi? Ad esempio il martedì sera non vi suona niente? Il martedì sera è uno dei momenti in cui possiamo metterci a dire ma che cosa voleva dire? Oppure ci accontentiamo, abbiamo ascoltato, va bene così, basta, ci fermiamo. Queste parabole hanno tutte questa linea, pensiamoci, in modo da non essere quel terreno che non germoglia, non essere un mercante che vede le cose preziose ma le lascia lì, non gli interessa, che dobbiamo far vedere che abbiamo il lievito, perché sennò nessuno se ne accorge, che siamo persone che germogliano, che crescono, anche da piccole cose che diventano sempre più grandi. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che ci contentiamo del minimo indispensabile e non vogliamo crescere, non vogliamo maturare, ci culiamo nel fatto che abbiamo sentito, ci culiamo sul fatto che le piccole cose sono importanti, ma non si vedono poi nella nostra vita. Non ci interessa, non siamo disposti a sacrificare niente della nostra vita. Non siamo disposti a rinunciare a niente per migliorare il nostro rapporto con te. E poi vorremmo anche essere considerati dei pesci buoni. Voglio chiederti che lo Spirito Santo possa proprio prendere possesso di ogni aspetto della nostra vita, perché possiamo cambiare le cose che tu questa mattina ci hai fatto vedere che dobbiamo cambiare. Io non so quali sono, ognuno ha le sue, ma tu sai quali sono le mie, sai quali sono quelle di ognuno di noi. Aiutaci a fare in modo che nei giorni prossimi il seme possa veramente incominciare a germogliare nel modo giusto, per portare il giusto frutto, nel giusto modo, al giusto tempo. Nel nome di Gesù.